che ha per casa. La strada. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Buonasera signori miei e bentornati alla nostra fantomatica 14ª puntata di Wanderlust.
Che bello, 14, bellissimo.
Un numero grandissimo.
Sì, più che dipende.
Dipende dove arrivi, però.
Che cosa, però ci sta.
A noi ci basta numero. Poco, diciamo.
14 è il mio numero preferito.
Davvero?
Sì.
Perché?
Non lo so.
Il mio è il 7.
Perché?
Non lo so neanche. Sai, okay, da piccolino, da piccolina credo che mi basavo molto su chi mi piaceva, che numero aveva della maglia del giocatore.
Ok.
A me piaceva un mio amico e c'aveva il 7, con la maglia del 7, non so.
Ma giocava nella squadra di paese?
No, il 7 era il numero della maglietta del giocatore preferito, capito?
Ah, ok.
Era del Milan.
7 del Milan?
Sì.
Ok.
Salutiamo Luca innanzitutto, che poverino l'ho messo in mezzo.
Se può scriverci chi è questo giocatore del Milan a cui si ispirava col numero 7,
scrivici magari su Facebook. Ecco, lo ricordiamo a proposito, la nostra pagina Wanderlust OQ su Facebook, mentre abbiamo il nostro sito ondequadre.it. Oggi siamo sincronizzati, e Michele gasatissimi, oppure abbiamo la mail che la dice sempre Michele.
Cioè,
wanderlust@gmail.com.
E per finire proprio in bellezza, dal punto di vista musicale, possiamo proporvi una compilation, una playlist.
Una super hot compilation 2018. Signori, siamo entrati nel 2018,
ecco,
da un po'.
Infatti la nostra playlist dal 2018 si è arricchita di altre due canzoni. Mm-hmm. E oggi, della terza, sicuramente spettacolare, la nostra playlist si chiama On The Road. Scritto sempre On The Road. E la trovate sotto le playlist di Onde Quadre, quindi seguiteci.
Esatto.
Molto importante anche, abbiamo iniziato il 2018 con una vittoria importante per tutto il team di Wanderlust.
La vogliamo, diciamo, dedicare a tutti coloro che hanno perso invece. Queste cose molto sportive, ecco.
Perché c'era un contest che prevedeva, lanciato proprio alla radio Onde Quadre, che prevedeva l'inserimento di una frase scelta da un'altra trasmissione all'interno del normale flusso
del
parlato,
diciamo,
durante il programma. E noi siamo stati talmente bravi, talmente
geniali, originali, particolari, capito? Tutto questo che ci ha portato a questa grandiosa vittoria, in cui, ragazzi, mi raccomando, dovete vincere, perché io non ve lo dico, ma ci sono dei premi fantastici.
Infatti i nostri premi sono qualcosa di mai visto.
Io sono rimasta sconvolta.
Infatti ti vedevo un po' con l'occhio perso,
anche,
come dire, umido, quasi emozionato.
commossa. Sì. Stessa cosa, dico, no, mamma
impossibile.
Mia.
Ma non lo svegliamo quali sono. Anzi, lo svegliamo dopo la canzone.
Dopo la canzone, sì. Gli ospiti.
Perché a proposito, sia gli ospiti, sia di cosa parleremo, sia anche il premio. Perché diciamolo che cosa abbiamo vinto. Dopo la canzone,
che ricordiamo esserci oggi. Michele, mi correggi? Film,
sì, oggi esce il film su De André. Ecco,
andatelo a vedere. Ci sarà Andrea con la chitarra.
Per due giorni al cinema. No, non c'è De André.
L'ha fatto, e lui è in regia.
No, è ispirato. Cioè, tipo la storia di De André, fatta non da De André.
Non avevo capito.
Vabbè. De André, il pescatore.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio, dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiesi al vecchio dammi il vino o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Pescatore di...
André.
Di
De André. Allora, questa tra l'altro è una canzone che a me De André mi piace tantissimo, ti rilassa un sacco, no?
Eh sì.
Fa figo.
Anche, fa figo, sì. Per questo era top. Post studio, perché in sessione 19 uno si rilassa un po'.
Si relax.
Allora, diciamo, prima cosa abbiamo vinto? Che lo scoprirete anche poi in seguito, ci saranno delle foto che ci ritraggono sbalorditi al ricevimento di questo premio. Che sono uno ciascuno e sono adesivi.
Tre cose.
Sono adesivi di onde quadre.
Esatto,
da
ma super adesivi, cioè quelli che si appiccicano e proprio non si tolgono più
via,
capito?
Sì.
E quindi dove si mette?
Non lo so, in casa penso.
C'era uno già attaccato di onde quadre sul comodino, che tutte le volte che mi giro quando dormo me lo vede, mi ricordo
che
faccio parte di questa grande famiglia, signori.
Ma oggi di cosa si parla? Perché abbiamo fatto già da un po' questo viaggio in Asia, nell'Asia, mm-hmm, questo continente meraviglioso, e abbiamo toccato già una nazione che
una super nazione che è l'India.
Se ve la siete persa, ascoltate il podcast perché è molto colorato anche musicalmente.
In tutti i sensi era colorata quella puntata.
Oggi invece parliamo di un'altra
grigissima
nazione bellissima.
Un'altra nazione, signori miei.
E con chi ne parliamo?
Ah, questo è un mistero.
Stando in sessione, diciamo così, abbiamo provato, abbiamo cercato in giro, venite ospiti, venite a raccontarci la vostra esperienza, ma non è venuto nessuno. Quindi...
Ah, secondo me questa parte poteva essere evitata, noi...
La sincerità premia sempre.
Diciamo,
E quindi cosa...
Arriviamo al dunque.
Abbiamo ripiegato su...
Ora, ripiegato è un'offesa.
No, ripiegato in modo buono su
un componente della famiglia.
Sì, che ama viaggiare e che... Sì. È andata in una nazione particolare, che è l'Indonesia.
Molto lontana.
Che mi dici, cioè tu mi insegni, si trova in Asia.
Sì.
Quindi
capitata
proprio.
Capito, cioè era proprio il pezzo mancante del puzzle, a fagiolino, capito? A pennello ci calzava.
Ecco, anche perché Camilla ha detto,
no!
detto testualmente, dell'Indonesia vengo a parlare io, non vi permettete a chiamare qualcun altro. Quindi
ma scusa, cioè io qua facciamo il programma sui viaggi, io ho fatto il super viaggione della mia vita, qua in Indonesia capita che siamo sull'Asia, è che vai a chiamare qualcun altro? Cioè qua è la perfezione.
Quindi sarai un po' ospite, un po' conduttrice.
Faccio un mix oggi.
Ehi
Camilla, allora com'è andata questa... Ma guarda, è andato tutto bene, qua ci siamo divertiti. Ma scusa, vorresti dirmi che
potrebbe funzionare,
sì,
chissà. Ma quanto tempo sei stato e quando è iniziato questo viaggio e quando è finito?
Dunque, l'ho iniziato intorno a metà ottobre. Ed è finito alla fine di ottobre, okay, che è durato circa 2 settimane. anche troppo poco.
Questo è stato un regalo, sì. Un viaggio regalo.
Perché è successo che mi sono laureata, insomma, è capitato così. E dato che a me piace da morire viaggiare, ho proprio richiesto che mi venisse regalato un viaggio. Anche se in realtà non è che l'ho proprio richiesto, cioè era scontato che i miei amici me l'avrebbero regalato. Però ho deciso io dove, perché mi volevano mandare a Cuba. E solo che, non lo so, Cuba, boh, non mi, cioè mi ispirava e no.
Un po' mainstream, cioè ci vanno tutti.
E io volevo andare su un posto diverso, ma in realtà l'Indonesia mi è capitata a caso, perché guardando le foto di posti lontani, non so, cioè, vedo Bali. Ma Bali, ma dov'è Bali? Tipo lì per lì non sapevo minimamente dov'era, che c'era. Cioè, delle robe stupefacenti, vedo le foto e dico vabbè,
è
signori, è arrivato il momento che io me ne vada.
E quindi è deciso così. Poi
sì,
parleremo anche perché non è stato un viaggio facile da, né da organizzare, né neanche sul posto, con un po' di peripezie,
difficoltà, peripezie, avventure,
anche
ce andata, l'abbiamo un po' di tutti.
Sei andata da sola.
Esatto, ecco. Perché non è che io me l'ero immaginato qui e di là, però sai, uno mi regala un biglietto che già solo per andare e tornare costa, insomma, abbastanza, non è che lo possono regalare per a due, no? E quindi ho provato inizialmente a cercare qualcuno, non è stato possibile, quindi è stata la cosa migliore che abbia fatto.
Meglio così. E adesso, appunto, per ringraziarti di questa bellissima esperienza che ci racconterai oggi, un omaggio da parte della direzione.
Grazie.
Galeffi con Camilla.
Camilla vuole solamente me, tra tanti che conosce proprio me. Camilla, forse è l'ansia quella che ti rende così bella e fragile. Camilla colleziona libri per far l'intellettuale, come se bastasse poi sfogliare tre pagine per essere diverse un po' per niente. Camilla non riesce a stare sola, Camilla non sa mai se si innamora, Camilla non tradisce, non perdona. Oh, gira per mercati, compri solo vinile, però con te mi annoio un po'. Ti vesti tutta pretis, guardi serie in streaming, però io non ci sto, con te io proprio no. Camilla crede ciecamente in me, chissà che cosa vedo, chissà perché. Camilla forse è l'ansia quella che ti rende così prevedibile. Camilla un giorno è sushi e l'altro no, coi film di John Belushi sbadiglia un po', ma senza i suoi peluche non dorme più, perché ha visto troppi horror in TV. Camilla non riesce a stare sola, Camilla non sa mai se si innamora, Camilla non tradisce, non perdona. Giri per mercatini, compri solo vinile, però con te mi annoio un po'. Ti vesti tutta British, guardi serie in streaming, però con te io non ci sto, con te io proprio Camilla proprio no, con te io non ci sto, Camilla proprio no, 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 no.
Non ho capito che Camilla non ci vuole stare. Cioè, che problema ci sa? Cioè,
Boh, con Camilla no.
Guarda che si sta bene con me. Cioè...
Chiediamolo, chiederemo tramite Facebook su me la Galeffi, che sicuramente questa è la versione un po' acustica. Un po' si è sentito un po' di chitarrine, un po' di...
Si sente, ci sta sempre bene questo acustico di sottofondo.
Ci sta,
carino,
ci sta, brava.
Carinello.
Senti Camilla, ciao.
Mi dica.
Allora, volevo chiederti, ma questo viaggio come è stato preparato? Nel senso, tu prima di partire hai visto un po' di situazioni, ti sei aggiornata su qualche sito, hai preso spunto per capire, perché è un mondo molto lontano,
sì.
Quello in Indonesia.
È un mondo lontanissimo, tipo avevo, prima di partire guardavo sempre una cartina che ho a casa gigante e contavo con i palmi delle dita quanta distanza c'era dall'Italia all'Indonesia dove andavo ed era maggiore della distanza che c'era dall'Italia all'America. Allora dicevo, wow, è proprio lontano questo posto. E praticamente organizzazione fantastica, perché partendo da sola, avendo ormai deciso questa cosa, diciamo che mia madre non era molto contenta di questo, anzi mi ha odiato, non mi ha parlato per un po', però alla fine ha accettato dopo che sono tornata,
ecco,
che andava tutto bene.
Avevo un po' paura.
Andando da sola non ho avuto nessun... che ne so, devo per forza fare una
questo,
cosa.
Quello...
No, io poi sono abituata proprio a viaggiare
a vivere
vivendomi
giornata,
la giornata, capito?
Sì.
E quindi in base a come sto, che ho voglia di fare, dove sono, faccio, vado e parto. Quindi avevo solamente il biglietto per andare e tornare. Sapevo che partivo il tot giorno, dovevo tornare il tot giorno sempre dalla stessa città che era Jakarta. Jakarta è la capitale
Facciamo
dell'Indonesia.
Facciamo anche un po' di geografia, un po' di
Esatto, praticamente
cultura.
L'Indonesia è fatta da varie isole. Ci sta Java, che è l'isola più grande, dove ci sta appunto Jakarta. Poi c'è l'isola famosissima di Bali, che è... non so come descriverla, è un mondo a sé, proprio sembra che...
È un'isola quanto grande?
No, Bali è abbastanza grande. Abbastanza grande, ti dico, boh, che da una parte all'altra ci vorranno 5 ore, 6 ore,
okay,
di macchina.
Ok, quindi...
Neanche, capito?
Così,
un
sì,
po' così. E poi ci stanno varie isolette, tra cui le isole Gili, che non so se magari qualche ascoltatore sicuramente le avrà già sentite, che sono famosissime per il mare che c'è, per la natura che ci sta là intorno, e altre varie isole. E diciamo che io ho fatto tutto un percorso abbastanza lineare, da Jakarta sono arrivata fino a queste isole e poi ho preso un aereo fortunatamente per tornare a Jakarta e ripartire.
Ok, quindi diciamo hai girato un po', non sei stata in un posto solo?
No, non mi piace, ma annoio assai.
Quindi,
quando
facendo un itinerario così, sei arrivata dove?
Sono arrivata a Jakarta.
Sei stata un po' a Jakarta o no?
Allora, a Jakarta mi è bastato scendere dall'aereo. Sono andata in aeroporto, che tra l'altro prima di partire, ecco, le uniche notizie certe erano che stava per esplodere un vulcano. Ricordiamoci che l'abbiamo famosissimo, ormai sono 28 puntate che parliamo del vulcano Angung.
E cosa succede? Che se esplode il vulcano non
c'è
il
traffico aereo, non c'è, capito?
Bloccato,
allora io ero bloccata là. Oh. Però ho deciso ugualmente, che da persona molto intelligente, di andare lo stesso. E niente, sono scesa a Jakarta, che guardando i siti, tipo un po' di informazione generale, molto Viaggiare Sicuri, che è un sito che consiglio a tutti, che è collegato con la Farnesina e ti dice tutte le notizie ultime, le news, qualsiasi cosa, soprattutto sulla sicurezza e la salute.
Ok.
Anche per esempio
Prendete
quando
nota.
Uno va all'estero deve sempre vedere che vaccini deve
Servo,
fare.
Soprattutto quando va in zone...
Esatto, soprattutto in queste zone qua, infatti ho dovuto fare diversi vaccini che non so qui a dire. Comunque, Jakarta mi faceva un po' cacare,
okay,
perché è piena di traffico incredibile, non riesci a passare, la città non c'è niente di che, capito? C'è quel monumento lì, la moschea là, che poi anche lì un casino, e quindi sono stata un giorno.
Okay. E poi hai deciso di andare.
E poi ho detto,
la natura, basta.
Che io ho bisogno della natura, cioè la città non la voglio vedere proprio.
Okay.
Bisogno solo della natura.
Bene, bene. A proposito di natura e di posti naturali,
non andiamo al mare.
Non andiamo al mare. Dai, io non abito al mare.
Francesca Michelin.
ci porta via oltre queste bar. Sembra una bugia, perché non so notare. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto. Gridarle dentro un bosco, nel vento, per vedere se mi stai ascoltando. Queste cose vorrei dirtele sopra la techno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco, che so anche meglio. Voglio vedere se mi stai ascoltando, se mi stai ascoltando. Non mi intendo d'amore, non lo so spiegare, ma quando mangio con te ho paura che arrivi il caffè, che tu sei troppo dolce con me. Vorrei alzarmi da qui, vedere se mi rincorri fuori. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto. Gridarle dentro un bosco, nel letto, vorrei dirtele sopra la techno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco, che sto anche meglio. Voglio vedere se mi sta ascoltando, se mi sta ascoltando. Una serie di emozioni da evitare, forse è meglio se parliamo di università o della serie A. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto. Urlarle dentro un bosco, nel vento, per vedere se mi sta ascoltando. Queste cose vorrei dirtele sopra la techno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco, che sto anche meglio. Voglio vedere.
Allora, visto che sei un amante del paesaggio naturale, dobbiamo fare un po' di informazione, perché chi va così lontano in Indonesia, dei nostri ascoltatori, vorrebbe anche andare sul sicuro. Quindi dei posti che non possono mancare nell'itinerario di chi visiterà in futuro l'Indonesia.
Allora, signori miei, non andate in città.
Ok.
Dopodiché, che cosa fate? Allora, vi consiglio assolutamente di andare a visitare Yogyakarta. Yogyakarta è una cittadina che sta sempre più o meno a metà dell'isola
yo,
di Giava.
Yo,
capito? No, okay. Con la Y. In realtà varia, perché c'è chi lo scrive con la Y e chi con la J, però Yogyakarta si chiama là. Joji lo chiamano di soprannome
per
della città.
Così.
No, serio, tipo, vado a Joji, così, vabbè. Io tipo sono andata in treno, 8 ore di treno in mezzo alla giungla per andare da una parte all'altra, che non è che l'Indonesia si parla di grandi paesi sviluppati, ricordiamo a tutti, insomma, il livello di povertà è qualcosa di
inimmaginabile,
capisci? C'è gente che vive per strada, non ha casa, non ha niente, sono sporchissimi, ma cioè, per ragioni logiche, capito? È veramente, cioè, ti fa capire un sacco di cose quando vai e tocchi con mano qual era la realtà che c'è là. E soprattutto la cosa che mi dispiace molto è che non c'è equilibrio, c'è o lo straricco, tipo a Giacarta l'unica sera che sono stata sono andata in uno sky bar che era all'86° piano di un palazzo dove vedevi super città, un posto tipo super figo, io con lo zainetto, tipo così, tutti vestiti per bene,
molto
a bere
umile,
drink, sì, capito? E là vedi tipo lo straricco, cioè tipo una zona piena di ville,
proprio.
Esatto, abissale, e subito a fianco la povertà più estrema, capito? E casette fatte di lamiera e terra, per farti capire. Comunque, a parte ciò, Yogyakarta, secondo me, è una cittadina bellissima. Ti riesci ad entrare nell'ottica delle persone,
proprio
riesci ad entrare nella cultura, capito? Cosa che, per esempio, nella grande città non riesci.
Non
riesci.
Non
ci sono le persone. Mi ricordo che mi sono un sacco emozionata, e che vado fuori, tra l'altro a Yogyakarta sono andata su un ostello che si chiamava, non me lo ricordo, tipo, com'è quando fai il colpo di genio? Avada che da, no, quello è Harry Potter.
Abracadabra.
Abracadabra, cosa del genere si chiamava.
Eureka, forse. No,
lasciamo stare. E insomma, lì era tipo, dentro il suo stellino c'era una piscinetta, un sacco di piante, sembrava di essere anche lì dentro la giungla. E esco, vado a fare un giretto e vedere un po', e c'erano i bambini che giocavano a calcio e un po' di bambine tipo che mi guardavano, no? Okay. Perché là non ci sono tanti turisti, cioè quasi per niente. Io non ho mai incontrato un italiano, capisci? Che
stranissimo. Perché
poi ho detto, gli italiani sono ovunque,
di
sicuro.
Napoli.
Esatto.
Sicuro.
Vado là e si stanno pieni. E invece zero completamente. Quindi loro, che ovviamente noi siamo occidentali, quindi anche parlando di tratti, la fisicità, eccetera, siamo diversi,
subito.
Capito? E allora le bambine mi guardavano tipo così, oh, e mi chiamano, ehi, e io, hello, tipo, what's your name, Camilla, io qualcosa, insomma, sono anche su tutti i nomi strani, e poi faccio ciao, e loro, I love you, e tipo mi davano il 5, battevano la mano, là a Yogyakarta chiunque per strada mi fermava per fare le foto. Ma lo so che so bella, però insomma, fino a sto punto tutti ti fanno
sentire importante,
capito? Tu se hai un problema di stima, di fiducia in te, vai in questi posti che qua ti riempiono di foto, wow, foto di qua, foto di là, è così.
Ma è un paesino piccolo? Cioè, di grandezza?
Non è grandissimo, però è una cittadina, è una città più o meno. Ora lì, che si parla sempre di città, lì ho fatto la cosa più bella che mai potessi fare. Ho scalato un vulcano.
Che
sì.
Non è quello che
stava, non è quello che stava per esplodere.
Un vulcano più tranquillo.
Esatto, che quello che stava per esplodere era nell'isola di Bali, quindi sono isole diverse. Io ho scalato un vulcano e sta intorno ai 3000 metri.
Senza bombole.
Assolutamente, per vedere l'alba. Siamo partiti alle 10 più o meno di sera con un pulmino tutti assieme, cioè con altra gente. Ci hanno portato solo per andare, è stata un'avventura, perché c'erano delle stradine microscopiche, noi con questo furgoncino in mezzo alle montagne, che ogni 3 secondi pensavi di andare di sotto, capito? Dico, ma non era dopo l'avventura, no, era anche prima, capito? Arrivi là e partiamo tutti a mezzanotte con, ci avevano dato semplicemente delle lanternine
sulla
da attaccare alla fronte e basta. E vi dirò solamente dopo come è andata a finire.
Ma che pathos, che pathos. Nel frattempo sdrammatizziamo un po' questa tensione con Paolo Nutini.
Rullo di tamburi.
Pencil full of leads.
For my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road. It's only getting sweeter. I got legs on my chairs and a head full of hair. Potted a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car. I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out in a box, so I'm in with a shout. I got a fair bit of chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy. And nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that heart. Nothing's gonna bring me down. Boys, the best of all, I've got my to
Paolo Nutini che ci accompagna durante questa puntata.
Sei partito tipo in quinta. Ho detto uomo che
e
dice.
E poi non sapevo più cosa dire dopo, quindi mi sono un
bello,
po' arenato
sai.
Così.
No, e... Paolo Nutini è un grande.
È qui nel cuore Paolo Nutini.
Sempre.
Che ci accompagna appunto in questa avventura sul vulcano. Perché
allora,
sei
si chiama
alla fine.
Innanzitutto Vulcano Merapi. Quindi, già il nome mi fa ridere.
Ok, Merapi, tipo mi rapisci, non lo so, qualcosa del genere.
Mi fa venire mentre le api. Okay, è sì, molto, okay. Molto logica la cosa. Comunque, allora partiamo tutti assieme. Io,
di notte, ricordiamoci.
Che tra l'altro nell'ostello, no, mi avevano detto: no, ma sei impazzita, non già andare. Guarda, che è veramente faticoso. Cioè, non è da tutto. Non è un'esperienza che fanno tutti che vengono qua e vanno lassù. Cioè, è abbastanza grossa come cosa. Ci vuole il fisico, devi essere allenata. Ma a me lo venite a dire. Non faccio sport da 6 anni. Però, voglio dire, se una cosa voglio fare, la faccio. Quindi sono partita, che tra l'altro abbigliamento sportivo non è che proprio ne avessi, no? E quindi, come sempre, avevo le mie scarpine da ginnastica della Nike bucate, piatte, proprio da corsa leggera, capito? E per scalare il vulcano. Avevo una tutina e giusto un impermeabile.
Ma il clima com'era?
Là faceva un caldo della miseria.
Anche sul vulcano?
Aspetta.
Hai ragione.
Allora, in generale la fa caldo. Di notte già non fa più caldo in generale. Poi figuriamoci a 2000-3000 metri, no? Quindi incomincio questa scalata. Solamente i primi 5 minuti erano di una ripidità dell'85%, che io quando andavo su battevo la testa nell'asfalto, capito? Così, fino a che è arrivato tipo un indonesiano che ci accompagnava in questo viaggio, ma era tipo, perché chi era del posto lo fa tutte le sere.
Ah, ok.
Cioè, capì? Sono impazziti questi. Ma ci abbiamo messo tipo 4 ore 5 ore, ed è stata la cosa più dura che abbia mai fatto nella mia vita. Non ho mai fatto una cosa più pesante fisicamente. Di questa. Mai. E pensavo infatti di non farcela, ma ovviamente sono molto tignosa. E quindi ho raggiunto la cima più o meno alle 5:30-6 del mattino. E siamo arrivati su che si congelava completamente il gelo. Sono arrivata in questa vetta, che io ora te la sto facendo molto breve, ma c'è prima tutta una parte di mezza giungla, quindi scali
anche
le piante, perché non c'è un percorso, cioè scali una montagna ma con le mani e arrampicandoti, capito? Mettevi la mano sopra il sasso, che guardavi un attimo con sta lucina e c'era un ragno grosso, 2 chili che a fianco che ti guardava, oppure passavano i ratti, cioè era un po' così, capito? Ma arrivi su, c'è una parte ovviamente di lava. Lava
solidificata,
quindi roccia. Arrivi alla parte più o meno finale, che è sabbia.
No.
Cioè la lava tipo finissima, capito? E quindi tu facevi un passo e 3 indietro. Io quel pezzo è stata una cosa micidiale.
Tipo sabbie mobili, cioè
sì,
che ti portavano,
cioè,
giù.
Capito? La forma del vulcano però con la sabbia, quindi
una spiaggia,
esatto.
Su una
sì, una montagna spiaggiata. Insomma, sono arrivata alla son cima, che è veramente difficile, e il sole è sorto.
Pazzesco.
Cioè, Serafì, qui ci vuole sottofondo, vabbò. Capi? È sorto il sole e si vedeva sotto tutte le nuvole, e questo sole che veniva su, che aveva dei colori tipo pazzeschi. E io mi sono addormentata. perché non ce la facevo più. Sono arrivata lassù, ho visto questo coso bellissimo, ma l'emozione è stata così forte che mi ha travolto, capito? Mi sono addormentata, mi sono svegliata, che c'era il mio amico Apu, l'avevo chiamato. L'ho chiamato tipo: Apu, aiutami.
Che il sole era già quasi
alto. Esatto, era un po' alto. E dopo, per riscendere, ci ho messo altre 3 ore, quasi morta.
Però la discesa è più facile della salita.
Guarda, non lo so, perché se l'avessi fatto di giorno, molto probabilmente non l'avrei fatto, e che non mi sono resa conto di quello che ho fatto. Comunque.
Lasciamo
stare.
Quello che devo.
Allora, Qui la situazione si fa complicata. Abbiamo due opzioni. Possiamo lanciare una sigla.
Dai, lanciamo una sigla.
Lanciamo una sigla.
Non la lanciamo, cioè ci arriva tipo l'aforisma, secondo me, o no?
Aspettiamo. Possibile.
È possibile. È possibile, forse.
Oddio.
Che cos'è?
Aforisma della mezza.
Ma ciao Camilla, allora.
Oh, molto piacere.
In questa parte l'aforisma della mezza consiste praticamente in un tuo aforisma che...
Ma veramente?
In relazione al viaggio. Però il modo di viaggiare così, capito? Non proprio questo viaggio. Il viaggio in generale, come lo pensi tu? Dai, dici questa frase.
Allora, è una citazione di una canzone che farò velocissima, che dice: posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, ridi forte, sei vivo, cretino.
E su questa, Mandarino, vivere la vita.
Dai un bel pugno a uno sluttatore. eccoti nel tuo monolocale che scrive una canzone. Eccoti in guerra nel deserto che stai per disertare. E ora eccoti sul letto che non ti vuoi più alzare. E ti lamenti dei governi e della crisi generale. Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.
Frase dell'aforismo della mezza che è stata presa così da, esatto. Dal testo di questa canzone, che è di Mannarino, però
non la canta Mannarino, la canta. È l'unica canzone che la canta un bambino, ma va bene. No, è che il testo a me piace particolarmente,
molto bello.
È bello,
molto affascinante. Chissà se l'ha scritto il bambino o Mannarino.
Credo Mannarino, che forse... tocca degli argomenti anche a volte pesanti, anche se non ci fa caso, però sì. È bello,
bello. E a proposito di argomenti belli da trattare, se hai anche qualche altro consiglio di qualche location veloce, magari un
velocissima,
po' più
ovviamente Bali, c'è Isola Strepitosa, là è pieno di templi, quindi uno che vi posso consigliare è sicuramente Thana Lot,
con queste scale immense, immagino.
Sì, questo addirittura è un tempio sul mare, perché diversi templi stanno addirittura sul mare e sono impressionanti, soprattutto da andare al tramonto, quasi tutti i templi. E poi ce ne sono, ma capito, a Bali ce ne sono un'infinità e qualsiasi è bellissimo. Poi c'è una cava che si chiama la cava di Goja, cava degli elefanti, qualcosa del genere, che è una grotta con dentro, sono molto spirituali e religiosi loro.
È capitato di vedere anche qualche
cerimonia a spare? Cioè, ogni giorno c'era una cerimonia, che passano tutti vestiti di bianco con dei cestini sopra la testa con frutta, roba, fiori, eccetera, e li portano ai templi. Ogni mattina tutte le donne vanno fuori dal proprio tempietto, perché proprio, cioè, è fatta di tempietti l'isola, e mettono fuori delle ciotoline con i fiori, tipo ungono, spalmano oli
profumati
e cose,
di...
e poi rientrano. Questo è il loro rito. Fiori ovunque, c'è la strada piena di fiori. Comunque, andati a Bali, che in realtà è turistica, il che non è fantastico per certi aspetti, consiglio le isole Gili, dove sono stata, per la natura. Soprattutto sono tre isole, ce n'è una piccola che è l'isola Meno, si chiamano Meno Air e Taiwargan, una cosa del genere. Meno è microscopica,
è meno
capito? Però sarebbe proprio per stare nell'isola deserta da soli col mondo e vivertela un po' così da spartani.
Ma ci sono case su questa, nel senso puoi
non c'è
alloggiare...
quasi niente, okay. Puoi alloggiare, c'è qualche posto
B&B.
Per che B&B per alloggiare, ma pochi, che è proprio piccola, piccolissima. E un altro posto invece dove non sono stata ma che consiglio sono due isole, Lombok, oh, forse è Lombok stessa, non mi ricordo, e Flores, dove in una delle due isole c'è un parco di quegli animali che sembrano mezzi coccodrilli, mezzo lucertole enormi, i...
Non lo so, gli
ve lo dico alla prossima canzone, mi viene.
Però non sapendo qual è l'isola, visitatele tutte e due o andate
sì, perché
50%.
Non sono turistiche quelle, quindi hanno dei posti spettacolari e non c'è gente.
Io adesso sto pensando a questi animali, però chissà.
Dai, sembrano dinosauri.
Ma sono tipici della zona, sono tipo iguane, non lo
tipo
so.
Tipo iguane, no. Dai, due minuti te lo dico.
Va bene, dai. Magari anche dopo la canzone.
Dopo.
E io prima di lanciare questa canzone volevo solo chiarire un aspetto dal punto di vista dell'alloggio. Solo solo, come si chiamano, ostelli, solo ostelli.
Allora,
o anche io, magari
io
so.
Per chi ha un po' di soldi consiglio di andare sugli alberghi. Ci sono delle robe, perché lì la vita costa zero. Una notte in ostello costava 2 euro, un pranzo, una cena al ristorante 3 euro, 4 euro. Quindi ti sbizzarrisci.
Gli hotel invece, dal punto di vista...
Gli hotel costano 30,
okay, quindi
25,
sono
30,
con
capito?
La media mondiale.
Ma vai in questa cosa e ci stanno le piscine in mezzo alla giungla, i cosi che, capito?
Negli hotel?
Fanno...
O
negli alberghi, nelle cose che costano un po' di più,
okay,
insomma,
sì,
che sia ostello, che ti pare, vai su Booking, prenoti, quello che costa intorno ai 30 è proprio lusso sfrenato.
Ecco, diciamo, la cosa magari che è un po' brutta di prenotare un albergo potrebbe essere quella che è talmente bello il posto dove sei che non,
che non, te,
non
te ne vai,
che non giri.
Lì.
Invece nell'ostello
te ne devi andare per forza.
Devi,
io ho avuto un'esperienza terribile, ma non la dirò, che se no parlo.
Spero non sia stato con la musica di quelle zone, musica
sicura,
indonesiana.
Sì, la musica indonesiana è fantastica e ce la lanciamo qua con Potret Salah. Come si chiama?
Eccolo, e torniamo subito con il nome dell'animale misterioso.
Il drago di Komodo, il varano,
il varano,
della famiglia dei varani.
Ok, okay.
Si chiama drago del Komodo,
che è una lucertola
enorme.
Enorme. Okay.
Dopo pubblichiamo una foto della lucertola enorme.
Questa invece era della musica indonesiana, che di cui diciamo possiamo vivere anche senza, però
voglio solo una piccola parentesi. Quando mi sono trovata in quest'isola delle Gili, ogni mattina, ogni sera e ogni pomeriggio c'era il megafono in mezzo all'isola, che quando pregavano ovviamente dovevano dirlo a tutti, no? E quindi ogni 3 secondi tipo tutto il giorno così, capito? Io li ringrazio perché mi hanno fatto
mettiamo fantastiche. Ma lasciamo un attimo da parte gli altoparlanti e ti chiedo invece il cibo, perché anche a livello di cibo una cultura così distante avrà delle usanze particolari.
Assolutamente. La parola chiave, se non l'unica, è nasi goreng.
Ok.
Allora, tu dici che cos'è? Allora, il nasi goreng è il riso. Il riso mezzo fritto.
È come quello nostro, nel senso riso bianco.
Eh sì, è proprio riso. Però cucinato in un modo particolare, spesso lo fanno anche fried rice, tipo fritto, e lo fanno con le verdure, col pollo, con tutti i tipi che vuoi, però sempre riso,
riso.
Cioè sempre nasi, cioè nasi goreng, nasi di quello, nasi di quell'altro, riso.
Ma
ovunque
esiste la differenza primo secondo, nel senso che questa è un po' la nostra pasta, non lo so.
Più o meno, però come secondo usano molto fare dei spiedini. Allora, innanzitutto, secondo me, il vero cibo è quello di strada e va assolutamente provato. Lo fanno molto saporito e strano. Tipo, in mezzo alla strada fanno dei spiedini di carne di pollo.
Tipo abruzzesi, così.
Sì, un po' arrosticini. Ma una specie con della salsa sopra. Cioè, di un sapore che non so spiegarti perché non l'avevo mai sentito e non so neanche come descriverlo. Particolarissimi,
capito?
Ma piccante?
Cioè,
non piccante.
Speziato?
Speziato, sì, però buoni. Cioè, buonissimi. Te li fanno, te li preparano lì.
E spiedini di cosa?
Di pollo.
Di pollo. Sì, quindi il pollo è anche...
Il pollo. Ah, le galline. Tu non hai idea quanti polli ci sono là. Perché ho scoperto, e questa era tipo una cosa che volevo fare, che in Indonesia si fanno ancora una specie di fight club dei polli. Mi ricordo il nome specifico.
Fight polli.
Sì, tipo kitchen qualcosa. Okay. E allevano questi galli
da combattimento.
Sono alti, non lo so quanto.
Mezzo metro
no, ma quasi. Sono tutti colorati con delle gambe lunghissime.
E poi sono cattivissimi.
E sono malvagi, proprio denti. Guarda con quell'occhio che ti...
Ma ti è capitato di vedere un...
No, perché li fanno solo in determinati posti.
Ma sono legali?
No, non sono legali, tranne in un posto, che mi pare a Lombok, che è un'isola, sono legali, però li fanno anche in tutta l'Indonesia.
Penso si scommetta anche su...
ho parlato un po' per capire, ci sono milioni e milioni dietro.
Addirittura,
sì.
Sui polli. E invece il pollo, abbiamo detto che viene cucinato in un determinato modo.
Sì.
Dolci ce ne sono?
Quelli che uccidono, quando il pollo uccide l'altro, quello che muore. Cucinare. Si cucina. Forse.
Secondo me non è neanche tanto buono quello. Quelli sono un po' cattivi anche.
Che il muscolo gli era stato irrigidito.
Sì, sì. Dolci?
Allora, dolci. Boh, chi l'ha mai sentito? Ah, no. Banana Flame.
Ok.
Che in realtà è famosissima in tutto il mondo, però là mangiavo solo quella. C'avevo il ristorante dove andavo tutte le sere. Banana Flame era d'obbligo.
Top.
Bellissimo.
Su questa nota di dolce c'è anche una sigla che introduce una rubrica musicale. La vuoi lanciare tu? Che sei l'ospite?
La sigla?
Eh sì.
Musica.
Allora Camilla, ci racconti anche qual è stata la colonna sonora che ha accompagnato il tuo viaggio.
Sì, ebbene, è la canzone di Jason Mraz che si chiama I'm Yours.
Ascoltiamola subito.
L'ascoltiamo subito, sì. Vai, così entriamo nel mood.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot
find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So
bella.
Mi mette un sacco di buon umore, poi è tipo la mia canzone preferita di sempre, capito? Sono via e me l'ascolto con le cuffiette e mi viene da stare sopra le nuvole, non so come spiegarlo.
Mi mette di buon umore.
Sì.
Sì,
ci sta, capito?
Yeah. Yeah.
È la mia prima canzone che ho imparato in inglese.
Ne approfittiamo anche per dire che se siete amanti del bel paese, la rubrica Italia, bel paese, insomma,
sull'Italia, è il mio paesino.
Il bel paese, quest'oggi è offerta da Avanzi, quindi andate a vedere il podcast Avanzi Toscana che parla di...
Esatto, troverete Anghiari.
Sviscerato in tutte le sue componenti.
Esatto, un'ora di puntata su Anghiari.
Sia folcloristiche che anche culinarie. Di cosa vuoi salutare qualcuno, Camilla? Ciao.
Allora, saluto innanzitutto il mio fantastico compagno di viaggio, perché voi pensate sono andata da sola, invece no, ho portato a Bibi, che è un orsacchiotto, un tigrotto fantastico.
Senza H,
a Bibi come lo vedete. E oltre a questo vorrei salutare Marco, chiamato Aldo, e Alessandro, che sono i due compagni che mi hanno trasportato in un'avventura pazzesca, sempre là in Indonesia. Uno sta a Londra, con l'altro sta a Milano, e li saluto tanto perché mi mancano e spero di rivederli presto.
Un giorno. Magari chissà proprio in Indonesia, sul vulcano.
Ma meglio a casa, che sono tutti e due toscani, capito? Quindi è più semplice che ci vediamo a casa.
Se mai volessero contattarci, lasciamo anche i contatti.
Sì, li ricordiamo: Facebook, la nostra pagina Wanderlust Occhio, mentre abbiamo il nostro fantastico sito ondequadre.polito.it, dove potete ascoltare tutti i nostri podcast e non solo.
Anche Avanzi e tutte le altre bellissime trasmissioni di Onde Quadre. E poi la mail, che è wanderlust@gmail.com. Questa canzone che senti, cioè si sente ancora in sottofondo un po'.
Saluto anche mia nonna e mia mamma.
Brava.
Perché insomma hanno dovuto soffrire molto.
Ecco.
E quindi le ringrazio, che nonostante tutto mi hanno sempre appoggiato.
E questa canzone magari la dedichiamo a loro e la andremo ad ascoltare nella nostra playlist di On The Road su Spotify. Salutiamo anche Serafina,
che non l'abbiamo salutata all'inizio.
Si è offesa, infatti.
Sì.
Ci ha fatto gli scherzi oggi. E salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ci vediamo, ci sentiamo anzi la settimana prossima.
Esatto.
Con tante novità ancora in Asia.
Vai signori,
ciao.
Arrivederci.